Ad alta voce, Paola Pitagora legge Revolutionary Road di Richard Yates. 24esima puntata.
April Johnson Wheeler osservò il volto del marito che si scostava dal suo, avvertì la lieve stretta della sua mano sul braccio e udì le sue parole e gli sorrise. «A stasera», rispose. Lo seguì fuori di casa, fermandosi a guardarlo sui gradini che portavano in cucina, stringendosi le braccia per proteggersi dalla frescura del mattino, mentre lui avviava la giardinetta e la faceva uscire rombando dalla rimessa nella luce del sole. Il suo profilo arrossato, sporto dal finestrino rivolto all'indietro, mentre l'automobile le passava davanti a retromarcia, non rivelava null'altro che la calma d'un uomo perdonabilmente orgoglioso di saper manovrare con efficienza in retromarcia lungo il pendio di una collina. April si portò in una macchia di sole di fronte alla rimessa per vederlo andar via, fissando la sagoma ammaccata della vecchia Ford che si faceva sempre più piccina. Al termine del viale, mentre Frank usciva e svoltava sulla strada, un raggio di sole, riflettendosi sul parabrezza, ne eclissò il viso. April levò ugualmente una mano e l'agitò, nel caso lui guardasse da quella parte, e quando Frank tornò a essere visibile e la macchina si raddrizzò, fu chiaro che lui l'aveva vista. Era un pochino in avanti e le sorrideva, felice ed elegante nel suo completo di gabardine, la camicia immacolata e la cravatta scura, e rispondeva al suo saluto con un piccolo allegro cenno della mano. Ed ecco, era scomparso. Sul volto di April splendeva ancora il sorriso quando rimise piede in cucina e si accinse a lavare i piatti della colazione nell'acquaio colmo di fumante acqua saponata. Sorrideva ancora, allorché lo sguardo le cadde sul tovagliolino di carta col diagramma del calcolatore, e neppure allora il sorriso si spense. Semplicemente si allargò e tremò. E si fissò in una rigida smorfia, mentre la gola dolente le si contraeva più e più volte, e le lacrime le sgorgavano dagli occhi e le colavano lungo le guance, con tale rapidità che non riusciva neppure ad asciugarsele. Ascoltò un po' di musica alla radio per calmarsi i nervi, e quando ebbe finito di lavare i piatti, era di nuovo a posto. Le bruciavano le gengive per le troppe sigarette fumate nel corso della notte. Le mani tendevano a tremare e avvertiva più del solito i battiti del proprio cuore. Quanto al resto, stava benissimo. Restò sorpresa, tuttavia, quando la radio annunciò «Sono le 8:45». Avrebbe detto che fosse già mezzogiorno o addirittura l'inizio del pomeriggio. Si sciacquò il viso con acqua fredda e fece diversi respiri profondi, tentando di rallentare i battiti del cuore. Poi accese una sigaretta e si ricompose al telefono. «Pronto, Millie? Salve. Tutto a posto? Com'è la mia voce? Vabbè, no, non proprio. Non mi sento affatto meglio. Appunto per questo ti ho chiamata. Sei sicura che non è un disturbo? Sai, può darsi che non sia anche per questa notte, forse verrà Frank a prenderli stasera, dipende da come si mettono le cose, ma credo che faremo meglio a lasciare tutto in sospeso nel caso...» «Beh, davvero è molto carino da parte tua, Millie, ti sono molto grata.» «Oh no, sono sicura che non è niente di grave, solo, sai, una delle solite...» «Bene, allora, dagli un bacio da parte mia e digli che l'uno o l'altro di noi due passerà a prenderli, o stasera o domani.» «Come? Oh, beh, no, no, se sono fuori a giocare, no, no, non li chiamare.» La sigaretta le si era spezzata e sbriciolata tra le dita. April la lasciò cadere nel posacenere e si servì di entrambe le mani per reggere il ricevitore. «Solo, dagli, sai, dagli un bacio ciascuno da parte mia e digli che gli voglio bene. E lo sai tu, insomma. Ciao, Millie. Grazie. E riuscì appena a posare il ricevitore sulla forcella prima di scoppiare di nuovo in lacrime. Nel tentativo di dominarsi accese un'altra sigaretta, ma le diede la nausea e dovette correre in bagno e restarci un bel po', scossa da conati di vomito, anche dopo aver rigettato quel poco che era riuscita a mangiare per colazione. Dopodiché tornò a sciacquarsi il viso e si lavò i denti. E poi fu ora di darsi da fare. «Ci hai pensato bene, April?» era solito chiedere zia Claire levando un indice artritico irrigidito. «Non metterti mai a fare una cosa prima d'averci pensato bene, e poi fa del tuo meglio!» La prima cosa da fare era rimettere ordine in casa, in particolare sulla scrivania, dove le ore e ore passate a cercare di pensarci bene durante la notte avevano lasciato una quantità di tracce. Ecco lì il posacenere colmo. La bottiglietta d'inchiostro ancora aperta, circondata da mucchietti di cenere, la tazza del caffè con i resti brunicci sul fondo. Le bastò sedersi alla scrivania e accendere la lampada per risentire l'acre, desolato sapore delle ore piccole. Nel cestino della carta straccia, appallottolate e ammonticchiate, giacevano tutte le prove fallite della lettera che aveva tentato di scrivere. Solo alle 5 del mattino. Possibile che fossero passate soltanto 4 ore? Si era decisa a smetterla coi tentativi di scrivere la lettera. Si era costretta ad alzarsi dalla scrivania, dolente di stanchezza, e aveva fatto un lungo bagno caldo, rimanendo per molto tempo immobile, nell'acqua immobile, come chi si sottoponga a una cura. Poi, sentendosi la testa vuota e il cuore in pace, era entrata in camera da letto per rivestirsi. E lui era lì, supino. La vista di Frank, nella prima luce azzurrognola del giorno, in quella contorta posa d'abbandono, con indosso ancora gli abiti domenicali tutti sgualciti, le aveva provocato una violenta sorpresa, come se si fosse trovata nel letto uno sconosciuto. Quando si sedette, nel puzzo di whisky, per osservare più da vicino il volto arrossato di lui, immerso nel sonno, cominciò a comprendere il vero motivo della propria sorpresa. Era molto più della consapevolezza di non amarlo. Era il fatto che non lo odiava. Non era assolutamente in grado di odiarlo. Come si poteva odiarlo? Era Frank. Poi lui aveva emesso un basso lamento gutturale e le sue labbra avevano cominciato a muoversi mentre brancolava con la mano in cerca della sua. Oh piccola mia, non andartene. Shh, è tutto a posto, Frank, dormi ora. Ed era stato allora che ci aveva pensato bene sul serio. Così non era stato falso né disonesto da parte sua rispondergli di no stamane, quando lui le aveva chiesto se lo odiava. Come non era stato falso e disonesto avergli preparato una ricca colazione e dimostrato profondo interesse per il suo lavoro e averlo salutato con un bacio. Il bacio, del resto, era stato assolutamente sincero, un bacio perfettamente leale, amichevole. Un bacio dato a un ragazzo che ha incontrato una festicciola, un ragazzo che ha ballato con te e ti ha fatto ridere e poi ti ha riaccompagnata a casa, parlando ininterrottamente di sé. L'unico vero errore, l'unica cosa falsa e disonesta, era stata semmai quella di aver scambiato Frank per qualcosa di molto più importante. O per un mese o due, tanto per divertirsi un po'. Poteva anche andar benissimo un giochetto del genere con un ragazzo. Ma tutti quegli anni. E tutto perché in un momento di solitudine sentimentale, tanto tempo fa, aveva trovato facile e piacevole credere a tutto ciò che a quel particolare ragazzo saltava in testa di dire, e ripagarlo di quel piacere dicendo a sua volta facili, piacevoli bugie, finché ciascuno aveva finito per dire soltanto ciò che l'altro desiderava sentire, finché lui aveva detto «ti amo», e lei «davvero, credimi, sei la persona più interessante che abbia mai conosciuto». Che cosa ingannevole, insidiosa, lasciarsi andare a quel modo. Perché una volta che si era cominciato, era terribilmente difficile fermarsi. Ben presto ti ritrovavi a dire «mi dispiace, certo che hai ragione» e «come sembra più giusto a te» e «sei la cosa più splendida e preziosa che ci sia al mondo». E prima ancora che potessi rendertene conto, tutta l'onestà, tutta la verità erano altrettanto remote e scintillanti, altrettanto disperatamente inarrivabili del mondo della gente meravigliosa. Poi scoprivi che portavi avanti la tua esistenza come la compagnia dell'alloro recitava la foresta pietrificata e come Steve Kovic suonava la batteria, in maniera zelante e sciatta e pretenziosa e tutta sbagliata. Scoprivi che dicevi sì quando pensavi no e dobbiamo affrontarla insieme questa faccenda, quando pensavi esattamente il contrario. Poi ti trovavi ad aspirare puzzo di benzina quasi fosse profumo di fiori e ad abbandonarti a un delirio d'amore sotto il peso d'un imbranato dalle guance rosse che emetteva grugniti e che neppure ti piaceva, Shep Campbell. E poi ti trovavi faccia a faccia nel buio più completo con la consapevolezza di non sapere chi fossi e di chi altri era la colpa. Quando ebbe rimesso ordine sulla scrivania e rifatto il letto di Frank con lenzuola fresche di bucato, April uscì col cestino della carta straccia e lo portò sul prato dietro casa. Era una calda giornata autunnale, ma spirava una lieve brezza pungente che trascinava sull'erba le foglie cadute e riportava ad April il ricordo di tutti i coraggiosi inizi della sua infanzia, delle mele e delle matite e dei nuovi abiti di lana degli ultimi giorni prima della scuola. Trasportò il cestino da un capo all'altro del prato fino all'inceneritore per le immondizie, vi scaricò le cartacce e vi accostò un fiammifero. Poi si sedette sul bordo del muricciolo di pietra scaldato dal sole ad aspettare che si consumassero nel fuoco, a osservare la fiamma quasi invisibile che saliva, prima lentamente, poi più rapida, ad avvolgerle, spandendo piccole ondate di calore che fecero apparire tremolante il paesaggio. Il canto degli uccelli e il fruscio degli alberi si confondevano dolcemente con le grida lontane di bimbi che giocavano. April ascoltò attentamente, ma non riuscì a capire quali fossero le voci di Jennifer e Michael e quali quelle dei figli di Campbell, e neppure con assoluta certezza se le voci provenissero dal lato della collina dove abitavano i Campbell. Da lontano tutte le voci dei bambini sembrano uguali. April corse verso casa così in fretta che le scarpette di tela non sembravano neppure toccare terra. Nulla di simile era mai accaduto prima d'ora. Due giorni interi con la madre e poi ora, proprio il giorno dopo, salì le scale facendo i gradini due alla volta e volò in camera sua e prese a spogliarsi con tale furia che si strappò un bottone della camicetta chiedendo intanto «quando ha telefonato? Che cosa ha detto? Quanto si ferma?» «Non lo so, cara. Ha detto che è in viaggio per Boston, non occorre però che ti strappi i vestiti, c'è tutto il tempo che vuoi». Poi uscì sotto il portico davanti alla casa, con indosso l'abitino buono, a tenere d'occhio la strada in attesa di vedere apparire la lunga sagoma della bella automobile di papà con le sue alte ruote. Quando la macchina si profilò sulla strada, due isolati più in giù, April si costrinse a non spiccare la corsa lungo il viottolo d'ingresso. Aspettò finché non venne a fermarsi davanti alla casa, così da poter guardare il padre scendere. Oh, com'era alto e meravigliosamente snello e diritto! Come brillava dorato il sole tra i suoi capelli e sul volto ridente. Papà! Ed ecco, si era messa a correre. E un attimo dopo era tra le sue braccia. Come sta il mio tesoro? Sapeva di biancheria pulita e di whisky e di tabacco. I corti capelli sulla nuca erano irti e pungenti al tatto e la sua guancia pareva una pietra pomice calda. Ma la cosa più bella era la sua voce, profonda e penetrante come quando si soffia nel collo di una brocca di coccio. Sai che sei cresciuta su per giù di un metro? Non lo so mica come fare con una ragazza così grande. Quel che è certo è che non posso prenderti in braccio. Andiamo dentro a trovare la zia Claire adesso. Come va? E tutti i tuoi fidanzatini? Nel soggiorno, mentre chiacchierava con zia Claire, papà era meraviglioso. Le sue caviglie sottili, sotto i risvolti dei calzoni rialzati appena di quel tanto che ci voleva, erano fasciate da calze ben tese di lana nera lavorata a coste. Le scarpe marrone scuro erano così affusolate e posavano con tanta grazia sul tappeto, l'una un po' avanti, l'altra più indietro, che April si disse che avrebbe dovuto osservarle a lungo in modo da mandarle a mente come modello perfetto di piedi maschili. Ma il suo sguardo continuava a risalire verso le ginocchia maestose, il panciotto aderente attraversato dalla bella sottile catena da orologio fino al modo in cui sedeva e ai polsi chiusi nei polsini candidi e alle mani, l'una delle quali stringeva un bicchiere di whisky e soda, mentre l'altra descriveva nell'aria lenti gesti disinvolti e al viso luminoso. C'erano troppi particolari da osservare in lui perché l'occhio potesse coglierli in una sola volta. Papà stava terminando di raccontare una barzelletta. Il torso massiccio di zia Claire si piegò in avanti fin quasi a toccare il grembo e anche April fece finta di trovare la barzelletta irresistibile, benché non avesse udito la prima parte e non fosse sicura che comunque l'avrebbe capita. Ma le risate non si erano ancora spente che già papà si era alzato per andarsene. Davvero non ti fermi neppure a cena, papà? Mi piacerebbe, dolcezza, ma c'è quella gente che mi aspetta a Boston e si arrabbieranno moltissimo col tuo papà se non si sbriga ad arrivare. Mi dai un bacio? E allora, odiandosi per quel che faceva, April cominciò a comportarsi come una bambina piccola. Ma ti sei fermato solo un'ora e non mi hai neppure portato un regalo o qualcosa?
Oh, April, stava dicendo zia Claire, perché vuoi sciupare questa bella visita? Ma perlomeno papà ora non era più in piedi. Si era accovacciato agilmente accanto a lei, passandole un braccio attorno alle spalle. Dolcezza, temo proprio che tu abbia ragione per il regalo. Mi sento come un cane bastonato. Senti però, senti una cosa. Tu e io adesso andiamo un momento in macchina e frughiamo un po' tra la mia roba e forse dopo tutto riusciamo a trovare qualcosa. Proviamo?
Si stava facendo buio quando lasciarono zia Claire e percorsero assieme il viottolo e l'interno silenzioso dell'automobile era colmo di un'eccitante sensazione di forza e velocità latente. Quando papà accese le luci del cruscotto, fu come trovarsi in casa loro, una casa linda, rivestita di cuoio. C'era tutto ciò di cui avrebbero avuto bisogno per vivere insieme: comodi sedili, un mezzo per viaggiare, un accendino per le sigarette di lui, un piccolo ripiano sul quale lei avrebbe potuto spiegare un tovagliolo per i panini e il latte che avrebbero costituito i loro pasti strada facendo, e i sedili anteriore e posteriore erano abbastanza ampi per poterci dormire. Cassettino portaoggetti? Stava dicendo papà. No, qui non c'è nulla tranne un mucchio di vecchie carte stradali e altre cianfrusaglie del genere. Beh, proviamo nella valigia. Si girò, allungando la mano sul sedile posteriore, e fece scattare le cerniere di una grossa sacca da viaggio. Vediamo un po'. calze, camicie, niente da fare. Oh, che problema!
Vuoi che ti dica una cosa? Un uomo non dovrebbe mai mettersi in viaggio senza una scorta di spille e braccialetti. Gli può sempre capitare di imbattersi in una bella ragazza. Oh, guarda! Un momento! C'è qualcosa. Non è granché, naturalmente, ma è pur sempre qualcosa. Estrasse una lunga bottiglia ambrata con un'etichetta sulla quale spiccavano un cavallo e la scritta White Horse. Un minuscolo oggettino era appeso al collo della bottiglia con un nastro, ma papà non glielo mostrò finché non ebbe cavato di tasca il temperino e non lo ebbe staccato. Allora, reggendolo per il nastro, glielo posò con delicatezza sulla mano. Un piccolo, perfetto cavallino bianco.
«Eccoti, cara», disse. «Puoi tenertelo per sempre».
Il fuoco si era spento. Apri il frugò nel mucchio annerito di carte con un bastone per assicurarsi che fossero bruciate. Non restava altro che cenere. L'eco lieve delle voci infantili la seguì mentre riattraversava il prato reggendo il cestino della carta straccia. Solo quando fu rientrata in casa ed ebbe chiuso la porta, riuscì a farle tacere. Spense anche la radio e la casa divenne straordinariamente silenziosa. Rimise al suo posto il cestino e si risedette alla scrivania davanti a un foglio immacolato. Questa volta non le ci volle molto per scrivere la lettera. C'era soltanto una cosa da dire, una cosa importante, ed era meglio dirla in pochissime parole. Così poche da non permettere interpretazioni o distorsioni del loro significato. Caro Frank, qualunque cosa accada, ti prego, non dare la colpa a te stesso. Per una vecchia insidiosa abitudine poco mancò che aggiungesse «ti amo», ma si trattenne in tempo e tracciò soltanto la firma «April». La infilò in una busta, scrisse «Frank» all'esterno e la depose proprio al centro della scrivania. Tornata in cucina, prese la più grossa pentola che possedeva, la riempì d'acqua e la mise sulla stufa a bollire. Da certe scatole di cartone depositate in cantina, tirò fuori gli altri necessari strumenti. Le pinze, che un tempo erano servite per sterilizzare i poppatoi, e la scatoletta azzurra della farmacia, contenente le due parti della siringa, il bulbo di gomma e la lunga cannula di plastica. Gettò tutto nel tegame, che già cominciava a fumare. Quando ebbe portato a termine tutti gli altri preparativi, vale a dire sistemato in bagno una scorta di asciugamani puliti, trascritto e posto accanto all'apparecchio il numero di telefono dell'ospedale, l'acqua bolliva a tutto spiano, faceva sobbalzare il coperchio e sbatacchiare rumorosamente gli oggetti contro le pareti della pentola. Erano le 9:30. Tra 10 minuti avrebbe spento il fornello, poi ci sarebbe voluto un po' perché l'acqua si raffreddasse. Nel frattempo non le restava altro da fare se non aspettare. «Ci hai pensato bene, April? Non metterti mai a fare qualcosa senza prima...» Ma ormai April non aveva più bisogno di alcun consiglio né di alcuna istruzione. Era calma e tranquilla ora, sapendo quel che aveva sempre saputo, quello che né i suoi genitori, né zia Claire, né Frank, né chiunque altro avevano mai dovuto insegnarle, che se si vuol fare qualcosa di assolutamente onesto, qualcosa di vero, alla fine si scopre sempre che è una cosa che va fatta da soli.
Thank you.
Ad alta voce, Paola Pitagora ha letto Revolutionary Road di Richard Yates, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Chiara Valerio e Lorenzo Pavolini. Ad alta voce, @rai.it. Per riascoltare e scaricare il programma, radio3.rai.it.